Jesus Christus.
Lunedì 26 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Nella prima giornata dei nonni e degli anziani, l'invito del Papa a non lasciarli soli, poi il pensiero alla popolazione cinese colpita dalle alluvioni e l'augurio per lo svolgimento delle Olimpiadi. Tensioni in Tunisia, l'annuncio del presidente di sospendere il Parlamento. Covid in Asia, aumentano i contagi, ma non cresce il numero dei vaccini. Sono le 8 e 35 secondi, buongiorno da Antonella Palermo. Alla Cina, colpita in questi giorni da devastanti piogge torrenziali, si è rivolto il pensiero del Papa ieri dopo la preghiera dell'Angelus. Non è mancato anche l'augurio per lo svolgimento delle Olimpiadi e la benedizione dei nonni nella giornata mondiale a loro dedicata. Da Francesco l'invito ai ragazzi a diventare angeli custodi andando a trovare gli anziani soli. Cecilia Seppia.
La conta dei morti nella provincia cinese di Henan, devastata da piogge torrenziali, aumenta di giorno in giorno e mancano all'appello ancora diverse persone. 3 milioni i cittadini colpiti, 376 mila gli evacuati. Così Francesco non può fare a meno di pregare per questa ennesima catastrofe.
Prego per le vittime e le loro famiglie ed esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutti coloro che soffrono per questa calamità.
Le sue parole si caricano invece di speranza, pensando ai giochi olimpici di Tokyo 2020, che si sono aperti venerdì scorso con un anno di ritardo a causa della pandemia. Esempio di fratellanza all'insegna del sano agonismo, li definisce il Papa, benedicendo gli organizzatori e gli atleti. Per i nonni, invece, volto bello della Chiesa, protagonisti della giornata mondiale a loro dedicata, Francesco sollecita l'applauso della piazza. Chiedo al Signore, afferma, che questa festa mostri alla società il valore della presenza degli anziani, soprattutto in questa cultura dello scarto. Senza il dialogo tra giovani e nonni, prosegue, la storia non va avanti, la vita non va avanti. I nonni, conclude, hanno diritto a sognare guardando i giovani e i giovani hanno diritto al coraggio della profezia, prendendo la linfa dai nonni.
Tensione in Tunisia, il presidente Kais Saied ha annunciato in tarda serata la sospensione del Parlamento e il licenziamento del primo ministro Mekiki dopo una giornata di proteste popolari contro il sistema politico in atto. Il servizio di Fausta Speranza.
9 i provvedimenti ufficializzati dal presidente di fronte a migliaia di persone scese in strada per contestare al governo la gestione della crisi e dell'emergenza sanitaria. Tra le misure più forti, l'allontanamento del primo ministro e il congelamento del Parlamento per un mese. Dopo poche ore, l'esercito inviato a garantire la sicurezza della sede del Parlamento vieta nella notte l'accesso al presidente stesso dell'Assemblea, Gannouchi, anche leader del partito islamico Ennahda, alla vicepresidente e ad altri deputati della coalizione islamista Al-Karam. Gannouchi parla di colpo di Stato contro la Costituzione e chiama il popolo a difendere la rivoluzione. 10 anni fa la protesta di massa in Tunisia aveva innescato la cosiddetta primavera araba e la rivolta di migliaia di persone in tutta la regione. Oggi, per il momento, le cronache della TV di Stato si chiudono con le immagini del presidente tra la folla in festa nel centro di Tunisi.
Escalation di violenza nelle diverse province dell'Afghanistan per la vasta offensiva lanciata dai talebani pochi giorni dopo l'inizio del ritiro definitivo dei soldati stranieri. Il generale McKenzie, al comando delle operazioni nel paese, ha fatto sapere che gli Stati Uniti continueranno con i raid aerei per sostenere le forze di Kabul in lotta con i militanti talebani. Ascoltiamo Salvatore Centonuzio.
Sono oltre 22.000 le famiglie afghane che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per sfuggire ai combattimenti seguiti all'offensiva dei talebani a Kandahar, la città già roccaforte del regime dei talebani durante il governo del 1996-2001, con i suoi 650.000 abitanti e la seconda città più grande dell'Afghanistan dopo Kabul. I combattimenti sono continuati alla periferia e gli insorti hanno riconquistato decine di distretti e valichi di frontiera, circondando anche diversi altri capoluoghi di provincia. Hanno costretto così alla fuga migliaia di cittadini, spiega Dost Mohammad Dariab, capo del Dipartimento Provinciale per i Rifugiati, riferendo che la maggior parte della gente si è stabilita in aree più sicure. Le autorità locali hanno allestito 4 campi per accogliere gli sfollati, che si stima siano circa 154.000. Intanto, mentre lo US Army Central Command fa sapere che proseguirà con i suoi raid aerei, le autorità afghane rendono noto di aver arrestato 4 sospetti ribelli per l'attacco con razzi del 20 luglio scorso al palazzo presidenziale a Kabul.
Continua a creare preoccupazione la situazione Covid nella regione dell'America Latina e dei Caraibi, la più colpita al mondo dalla pandemia e che ha pochi vaccini. I casi ufficiali sono oltre 40 milioni, mentre i decessi oltre 1.300.000. Allarme particolare in Brasile, mentre in Europa contagi e conseguenze gravi si registrano solo tra quanti risultano non vaccinati. Spostiamoci in Asia, anche qui la pandemia mostra picchi di contagi come in India e situazioni in cui manca un'efficace campagna vaccinale. Sui motivi del fenomeno, ad oltre un anno e mezzo dalla comparsa del coronavirus diffuso all'origine proprio in Cina, Giancarlo Lavella ha sentito Stefano Vecchia, esperto dell'area asiatica.
Il continente asiatico presenta delle situazioni molto variegate, caratterizzate in questo periodo da un innalzamento dei contagi abbastanza generalizzato e da difficoltà ad avviare delle campagne vaccinali efficaci.
Diversi paesi in cui si registra una difficoltà nel vaccinare.
Sì, per ragioni diverse, arriviamo a dei casi estremi. C'è un paese estremamente sviluppato come il Giappone, che però ha un'industria farmaceutica assolutamente essenziale, che non solo attualmente per ovviamente i vaccini, ma anche in generale dipende molto dalla cooperazione straniera, dalle aziende internazionali. Dall'altra parte troviamo il caso dell'India, che è il maggiore produttore al mondo di vaccini e che in questo caso, pur avendo bloccato l'esportazione, non riesce comunque a garantire un approvvigionamento sufficiente per una campagna vaccinale che dovrebbe riguardare alla fine almeno 1.100.000.000 di abitanti per riuscire ad essere efficace.
Torniamo in Cina con i gravissimi danni causati dal tifone Infa ieri, proprio mentre proseguivano le operazioni di pulizia dalle devastanti inondazioni di pochi giorni fa. In India il bilancio delle vittime è salito a 159, continuano le ricerche degli scomparsi. In Belgio distrutta una strada e una rete ferroviaria, auto spazzate via. Consacrarsi a Maria offrendole le pallottole che lo hanno gambizzato è la scelta compiuta ieri nel santuario della Madonna dell'Angelo nella sua terra natale, il Veneto, da padre Carlo Assare, nominato dal Papa vescovo della diocesi di Rumbek in Sud Sudan, ma non ancora ordinato. Il 25 aprile scorso, infatti, un agguato nella sua abitazione lo ha costretto ad un lungo ricovero. Nel gesto di ieri la voglia di ricominciare, come spiega nell'intervista di Gabriella Ceraso.
Questa è per me occasione o richiamo a superare ogni incertezza e paura per quanto è accaduto.
Come guarda oggi da pastore al Sud Sudan e alla comunità che ha lasciato?
È un popolo ferito da tante sofferenze. Nonostante tutto, non ha perso la speranza. Quindi è per me una grazia poter far causa comune con questo popolo sulla via difficile della riconciliazione e della pace.
Che notizie ha da lì?
Ancora ci sono molti rifugiati e sfollati, ci sono molte armi, l'esercito non è ancora del tutto unificato, c'è crisi economica e tanta povertà. Tutto questo può diventare un domino a meno che non ci sia una vera riconciliazione.
Nell'atto di affidamento che lei ha compiuto, il suo futuro ma anche quello dei suoi aggressori,
per coloro che hanno compiuto il gesto, chiedo la conversione. Per me e la Chiesa ferita, di vivere la misericordia come Gesù ce l'ha insegnata.
E torniamo all'Angelus di ieri. Il Papa ha citato l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci narrato nel Vangelo. A Gesù ha detto Francesco: basta il poco o niente che possiamo dare per fare cose grandi. Il servizio di Manuela Campanile.
Il vero miracolo non è la moltiplicazione di quanto si possiede, ma la condivisione che accresce l'amore permette a Dio di compiere prodigi.
Noi cerchiamo di accumulare, Gesù invece chiede di donare.
Il racconto della moltiplicazione dei 5 pani e dei 2 pesci segue dunque la logica di Dio che, prosegue Francesco, molto può fare con il poco che gli mettiamo a disposizione. Ma anche all'uomo di oggi Gesù rivolge un invito.
Viene alla mente la tragedia della fame e di fronte a scandali come questi Gesù rivolge anche a noi un invito. Coraggio, dona il poco che hai, i tuoi talenti, i tuoi beni. Nulla andrà perso perché se condividi Dio moltiplica.
E non lasciamo soli gli anziani, ancora l'invito di Papa Francesco ieri nell'omelia preparata ma letta da Monsignor Rino Fisichella, che ha presieduto la messa in San Pietro per la prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Non sono scarti da buttare, impariamo a fermarci, a riconoscerli, ad ascoltarli, ne usciremo migliori. E ci fermiamo qui, grazie a Patrizio Ciprari in regia, Antonella Palermo in studio. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con noi.